Radio Emilia Romagna.
Spettacoli in Emilia Romagna.
Teatro alla radio, Persona, dalla sceneggiatura di Ingmar Bergman. Lettura scenica con Angela Antonini, Isadora Angelini e Elena Galeotti. Ben ritrovati da Piero Raimondi, seconda puntata del nostro Teatro alla Radio dedicata al progetto D'Umanità, l'attore, progetto che è andato in scena, che ha avuto il suo inizio al Festival Città e Città di Modena e che è curato in una felice joint venture da Dramma Teatro, Cantaride e Teatro Patalò. La scorsa settimana abbiamo ascoltato Mariti, tratto dalla sceneggiatura del film di Cassavetes. Oggi vi proponiamo la lettura scenica di Persona, che è tratto dalla sceneggiatura di uno dei film più sperimentali di Ingmar Bergman. A introdurci Persona è Elena Galeotti, che con Isadora Angelini e Angela Antonini l'ha interpretata e l'ascolterete. Benvenuta Elena Galeotti a Radio Emilia Romagna.
Grazie. Buona giornata.
Ti chiedo subito, perché Bergman, perché Persona, e raccontaci questo progetto, cosa ha avviato e che cos'è?
Beh, il progetto nasce intanto dall'idea di lavorare su due grandi registi della sperimentazione cinematografica mondiale, quindi i maschi, chiamiamoli così, hanno deciso di lavorare su Cassavetes e noi abbiamo deciso di lavorare su Bergman. Parliamo di due registi che lavoravano in teatro, entrambi, Cassavetes amava Ibsen, Chekhov, Beckett ed era un grandissimo ammiratore di Bergman. Vorrei ricordare che è stato uno dei fondatori dell'Actor Studio Workshop e che ha elaborato la sua personale concezione di un cinema come lavoro collettivo da svolgere assieme a un gruppo di collaboratori, amici, fedeli, cioè attori capaci di proporre una propria visione del mondo. E diciamo questa idea sperimentale, questo modo di portare avanti il cinema e contemporaneamente di lavorare anche in teatro, ce l'aveva anche Bergman. Cioè Bergman, quando comincia a scrivere la sceneggiatura di Persona, stava dirigendo anche il Teatro Reale Drammatico di Stoccolma, direttore artistico, regista ed era anche attore. Quindi parliamo di due registi che avevano un rapporto con gli attori, erano attori e avevano un rapporto con gli attori estremamente importante.
Ricordiamo, ecco, Persona è tra l'altro, la trama di Persona parla di un'attrice che si ammala di afasia, quindi anche questo elemento.
Ecco, e qui importante. Andiamo a bomba su Persona. Nel senso che siamo state indecise per tanto tempo se lavorare su Persona o su Surri e Grida, che è un altro testo meraviglioso. Poi però la scelta poi è andata su Persona. Persona, sappiamo che persona significa, l'etimo latino di persona è quello di maschera teatrale, no? Che poi per metonimia significa l'uomo dietro la maschera, e quindi l'uomo, no? L'umanità che si cela dietro la maschera. E diciamo che la storia di persona, proprio il plot, è toccante perché è un po' l'incubo ricorrente di tutti noi attori, perché racconta appunto di un'attrice teatrale, Elisabeth Vogler, che durante una rappresentazione dell'Elettra di Euripide a un certo punto ha un vuoto, smette di recitare.
E da questo vuoto
rimane in silenzio per un minuto e scoppia a ridere. E da questo vuoto passa a un mutismo, decide di non parlare più, viene ricoverata e si scopre che questo suo mutismo non è una patologia, cioè non ha avuto un ictus, ma è una scelta. La psicologa che la incura decide di affiancarle un'infermiera, questa Alma, e di ospitarle nella sua villa al mare, ed è in questa villa al mare che nel rapporto con l'attrice muta Alma comincerà a confondersi, a non capire se le sue parole, il fatto di essere così ascoltata con tanta attenzione da parte dell'attrice muta significa che l'attrice approva quello che dice, le vuole bene, sente di essere uguale a lei, o meglio, è convinta che sia così, cioè è convinta di diventare la voce dell'attrice.
Ecco, tutto questo lo ascolteremo tra poco.
Esattamente.
Ma come avete lavorato questa lettura? Cioè una lettura integrale? Come vi siete divise i personaggi? Come l'avete composto questo lavoro?
Non abbiamo fatto una lettura integrale anche perché diciamo che non potevamo assolutamente imitare il film, sarebbe stato un suicidio. Non è neanche Lee Vullman e Bibi Anderson, perché e comunque nessuna delle meraviglie di questo film, perché appunto, anzi, abbiamo cercato di allontanarcene il più possibile. Esiste la sceneggiatura del film, che tra l'altro è un testo bellissimo che Ingmar Bergman ha scritto in ospedale in un periodo brutto, un po' buio della sua vita, ed è da lì che noi siamo partite. Quindi noi abbiamo preso dei frammenti di questo suo testo e la storia è semplice, dove si concentra un pensiero molto profondo, no? Un'attrice perde la parola e un'infermiera le sta accanto e l'aiuta. Ed emerge l'anima, no? La profondità dell'essere umano a contatto con la maschera, la finzione, diciamo l'arte, ecco. Quindi dietro la maschera muta c'è l'umanità,
che affiora
la sua complessità. Noi tre siamo le tre voci che danno voce alla maschera muta.
Ecco, allora auguriamo buon ascolto di questo lavoro così delicato e complesso e ti ringraziamo di averlo così introdotto ai nostri ascoltatori e poi no, ti chiedo prima di salutarci se questo progetto poi avrà un seguito, come evolverà, avete già immaginato qualche seguito a questo lavoro?
Sì, nel senso che allora, questo stesso progetto verrà replicato sia nel teatro che di Rigoglio a Zola Predosa, poi a Monte San Vito, nello spazio che dirige Isadora Angelini, questo progetto. Ma poi il progetto d'Umanità l'attore andrà avanti nei prossimi 3 anni con laboratori di drammaturgia e anche con una produzione con la drammaturgia di Rita Songia e la collaborazione di Claudio Morganti, perché è un progetto che coinvolge un po' tutto il libero gruppo di studi di arti sceniche, perché pensiamo che in questo momento sia importante dare spazio alla centralità dell'attore in scena e soprattutto farci custodi, anche se siamo diciamo una piccola minoranza attiva, di questo mistero che l'attore può preservare e che riguarda appunto la vita dell'essere umano e che solo un essere umano può far affiorare sul palcoscenico.
Certo.
Ecco, questo è quello che faremo nei prossimi 3 anni.
Bene, allora buon proseguimento di questo bel progetto e lasciamo gli ascoltatori a persona. Grazie Elena, grazie. Di essere stata con noi.
Bene, e quale dirò dei tuoi delitti da prima? E come finirò? Nel mezzo, che cosa dire?
E sia, quali insulti ti rivolgerò per primi, quali per ultimi? E che cosa dirò in mezzo?
Dunque, quali delle ingiurie devo dirti in principio? Quali infine e quali in mezzo del discorso?
E sì che la mattina...
Eppure...
Io non smetto mai di raccontare quello mormorava che avrei voluto dirti in
non
faccia.
Non cessavo mai di ripetere le cose che avrei voluto gettarti in faccia.
Quello che t'avrei pur detto
libera
a faccia
dai timori di prima.
Se avessi potuto liberarmi
se un
dalla
giorno
paura.
Fossi stata libera.
Ora sono libera.
Che paure.
Ora lo sono.
Ora ci siamo.
Ti renderò le ingiurie.
Ti ridarò.
Che avrei voluto scagliarti
contro.
Che da vivo avrei voluto dirti.
Gli insulti che volevo scagliare su te.
Tu. Quando eri vivo.
Li riceverai da morto.
Vivo.
Forse... per un attimo... ho pensato che forse sarebbe meglio se rinunciassi a questo incarico. Forse io non ce la faccio. Ci vuole una grande forza d'animo. Non so proprio se ce la farò. Farò del mio meglio.
Signorina Alma, è stata dalla signora Fogler?
No.
Allora le spiegherò brevemente la situazione. Dovrà avere cura di lei. La signora Fogler è un'attrice. Tempo fa, durante la rappresentazione di Elettra, a metà di una scena si è interrotta guardandosi intorno con stupore. È rimasta in silenzio per più di un minuto.
Capisco.
Dopo lo spettacolo si è scusata con i compagni di lavoro, motivando il suo silenzio con le seguenti parole. Mi era venuto un irresistibile desiderio di ridere. Il mattino dopo hanno telefonato dal teatro chiedendo perché la signora Fogler non fosse andata alle prove. Quando la governante è entrata in camera sua, l'ha trovata ancora a letto. Era sveglia, ma non rispondeva e non si muoveva. Questo stato perdura ormai da 3 mesi. È stata sottoposta a tutti gli esami possibili. Per quanto ne sappiamo, è completamente sana, fisicamente e psichicamente.
Buongiorno, signora Fogler. Mi chiamo Alma e sono stata assunta per curarla per un po' di tempo. Vuole che le parli un po' di me? Ho preso il diploma di infermiera 2 anni fa, ho 25 anni, sono fidanzata. I miei genitori vivono in campagna. Anche mia madre faceva l'infermiera prima di sposarsi. Vuole un altro cuscino? Così. Sta più comoda.
Che impressione le ha fatto?
È difficile dirlo, dottoressa. A prima vista il volto sembra dolce, quasi infantile. Ma poi, quando la guardi negli occhi, allora...
Dica.
Non saprei come dire. Il suo sguardo mi sembra così severo. Per un attimo mi è venuto il dubbio che non le facesse piacere che io le parlassi. Ma non mi è sembrata per nulla impaziente. Non saprei a dire il vero. Forse... non dovrei dirlo.
Dica pure quello che ha pensato.
Per un attimo ho pensato che forse sarebbe meglio se rinunciassi a questo incarico.
C'è stato qualcosa che l'ha spaventata?
Forse la signora Fogler avrebbe bisogno di un'infermiera più anziana ed esperta, intendo dire esperta della vita. Mi chiedo se ce la farò.
In che senso?
Sul piano psichico.
Sul piano psichico?
Sì, il mutismo della signora Fogler è sicuramente determinato da... una precisa decisione, visto che è sana di mente.
Quindi?
questo significa che dimostra una grande forza interiore. Io non so se saprò essere all'altezza.
Signora Vogler?
Signora Vogler?
Ho pensato che forse le potrebbe far piacere guardare il crepuscolo. Posso chiudere le tende più tardi? Vuole che accenda la radio a basso volume? Credo che diano una commedia.
Perdonami,
amore mio. Devi perdonarmi.
Potrai mai perdonarmi.
Tu devi perdonarmi.
È tutto quello che desidero.
Io così. Ti chiedo di perdonarmi. Perché quando ti guardo. Quando ti guardo negli occhi.
Allora potrò tornare a respirare.
Non riesco. Non posso fare a meno che pensare al tuo corpo.
No, io non capisco questo genere di cose. Teatro, cinema, mi interessano, ma ci vado raramente quando viene la sera, se è così stanca.
E sebbene nutra un'enorme ammirazione per gli artisti e sia convinta che l'arte abbia un grandissimo significato nella vita e in particolare per chi deve superare da solo le proprie difficoltà...
Non credo mi convenga esprimere un giudizio su queste cose davanti a lei. Sarebbe un po' come camminare sul ghiaccio, no?
Vuole che riaccenda la radio?
No. Buonanotte, allora.
Buonanotte.
Dorma bene.
Ti ricordi? Quella volta che si è sollevata verso il braccio di notte, di lontano, dovevo essere compiuto.
Elizabeth preme il capo all'indietro contro il cuscino. Nel silenzio ascolta il suo respiro. Le sembra sconosciuto.
Ma?
Gli occhi le si riempiono di lacrime che scivolano piano piano dalle tempie giù tra i capelli. Sente voci lontane, profonde. Si muovono verso il suo respiro calmo. Sono parole senza significato, frammenti di frasi, sillabe che si intrecciano o paiono cadere a intervalli nel silenzio. I suoi occhi continuano a riempirsi di lacrime.
Si può agire quasi in qualunque modo. Si può fare quasi tutto. Mi sposo con Carl Henrik e mettiamo al mondo un paio di bambini che io dovrò educare. Tutto ciò è ormai deciso, è dentro di me. Non ho assolutamente bisogno di pensare a come sarà il mio futuro. Ed è una grande sicurezza. Inoltre ho un lavoro che mi piace. Anche questo è importante, bello, ma in un altro modo.
Ma che male avrà veramente la signora Vogler? Vuole che le apra la lettera? Vuole che legga io? Vuole che gliela legga?
Allora leggo. Carissima Elizabeth, dato che non mi si permette di incontrarti, ti scrivo. Ti ho ferito senza accorgermene. Non riesco a leggere quello che c'è scritto. Mi pongo mille domande senza trovare una risposta. Tu mi hai insegnato che... Ora riesco a leggere. Dobbiamo guardare a noi stessi come se fossimo due bambini pieni di buoni propositi, ma deve essere governati da forze che solo in parte riusciamo a controllare.
Ricordi che mi dicesti tutto questo? Stavamo passeggiando nel bosco e tu ti sei fermata aggrappandoti alla cintura del mio cappotto.
Devo smettere di leggere? Vuole un calmante? No? Ah... C'è una fotografia nella lettera. Una fotografia di suo figlio. La vuole? Non so.
Elizabeth prende la fotografia, la straccia a metà, osserva con disgusto le due parti e le porge ad Alma. Va nella sua camera da letto. Guarda la TV. Una suora buddista per protesta si dà fuoco in mezzo alla strada. Elizabeth urla dalla disperazione.
Elizabeth, che tu rimanga ancora in ospedale. Peggiori solo la situazione. Dato che non vuoi tornare a casa, da amica sincera e medico responsabile, ti propongo di trasferirti insieme ad Alma nella mia villa al mare. Allora, cosa pensi della mia proposta?
È meglio, altrimenti continui a rimuginare all'infinito. Ho già parlato con Alma, è una ragazza in gamba, ne avrai molto conforto.
Ora hai veramente un aspetto tormentato. Bisogna toccare con precauzione il nervo del dolore. È necessario toccarlo per non peggiorare la situazione.
Credi che non capisca? Il sogno senza speranza di essere. Non sembrare, ma essere. In ogni attimo consapevole, allerta. E allo stesso tempo l'abisso tra ciò che tu sei per gli altri e ciò che tu sei di fronte a te stessa.
Il senso di vertigine e la costante brama di essere scoperta, di essere finalmente smascherata, ridimensionata, forse annientata. Ogni accento una bugia e un tradimento, ogni gesto una simulazione, ogni sorriso una smorfia. Il ruolo di moglie, di compagna, di madre, di amante. Qual è il peggiore? Quale ti ha maggiormente tormentata?
Che cosa si è spezzato?
Dove hai mancato?
È stato il ruolo di madre a schiantarti?
Perché non è certo stato il ruolo di Elettra.
In esso ti potevi riposare.
Ma poi, terminato il ruolo di Elettra,
non ti è rimasto più nulla dietro cui celarti.
Nulla che potesse tenerti in azione.
Nessuna scusa.
E allora ti è rimasta la tua sete di verità.
E la tua noia.
Suicidarsi?
No, è ripugnante. Non si fa.
Ma si può diventare immobili. Si può smettere di parlare.
Così non si mente.
Ci si può estraniare.
Chiudere in se stessi.
Allora non si deve recitare una parte.
Mostrare un volto.
Fare dei gesti falsi.
Elizabeth, io capisco perché taci.
Perché resti immobile.
Capisco e sono piena di ammirazione.
Penso che tu debba continuare a recitare questa parte finché la troverai priva di interessi.
Superata. E te ne possa staccare allo stesso modo in cui a poco
ti stacchi dagli altri ruoli.
Questo lavoro mi ha salvato la vita. Non è un'esagerazione. Per la prima volta non mi sono preoccupata se il risultato avrebbe avuto un significato generale oppure no. Oggi sento che con questo lavoro sono giunta al massimo a cui posso arrivare e che in tutta libertà tocco segreti senza parole che solo l'arte può mettere in risalto. Thank you.
un episodio. Siedono al sole al grande tavolo bianco. C'è vento ed è pomeriggio. Il mare scintille e freme.
Non sai che porta sfortuna a confrontare le mani?
Un altro episodio. Una giornata calma, con un abbagliante riverbero estivo.
Posso leggere un breve passo del mio libro? Oppure ti disturbo? Dunque, c'è scritto: tutta questa angoscia che ci portiamo appresso, i nostri sogni traditi, la crudeltà inspiegabile, l'angoscia di fronte alla morte, il doloroso rendersi conto delle nostre condizioni terrene, hanno lentamente cristallizzato la nostra speranza in una salvezza ultraterrestre. Il grido inaudito della nostra fede e del nostro dubbio contro l'oscurità e il silenzio è una delle più terribili testimonianze della nostra solitudine e della nostra sbigottita e inespressa consapevolezza. Che ne dici, è vero?
Bisognerebbe trasformarsi. Non credo certo che diverrei un tipo meno comune, ma c'è parecchio in me di cui non sono soddisfatta. Naturalmente il mio lavoro mi piace molto. Fin da piccola non ho desiderato diventare altro che questo. Vorrei diventare infermiera in sala operatoria. In primavera mi iscriverò a un corso.
Trasformarsi, già. C'è una cosa che desidero: poter credere in qualcosa con tale intensità da potervi dedicare tutta la vita, realizzare qualcosa, credere che la propria vita abbia un significato, essere importanti per gli altri, non lo pensi anche tu?
Sai, lui era sposato. La nostra relazione durò 5 anni, poi si stancò. Era stato il primo. Ricordo tutto come un tormento, lunghe sofferenze e attimi così brevi. Ci penso adesso perché tu mi hai insegnato a fumare. Lui fumava moltissimo. Così a distanza, se ci penso, sai, era proprio come in un romanzo.
Molti mi hanno detto che sono una brava ascoltatrice. Buffo, non è vero? Cioè, nessuno si è mai dato la pena di ascoltarmi, come fai tu in questo momento. Tu mi ascolti e hai un aspetto così gentile.
Credo che tu sia il primo essere umano che mi abbia ascoltata. Anche se non sono così interessante, vero? Eppure stai lì, invece di leggere un buon libro. È così bello poter parlare.
In questo momento ho una calda sensazione di benessere. Sono in uno stato d'animo che non assomiglia a nessun'altra cosa provata in vita mia.
Ho sempre desiderato una sorella, ma ho solo una terribile quantità di fratelli. 7! Pensa che strano! E per giunta io ero l'ultima. Sempre stata circondata da ragazzi di tutte le età, per quanto mi ricordi.
Tu lo saprai, naturalmente, per esperienza, tu che hai visto tante cose, visto che sei una grande attrice, no?
Sono molto affezionata a Carl Henrik, e tu lo capisci bene. Forse siamo una volta sola. Gli sono molto fedele, naturalmente, capirai, nella nostra professione le occasioni non mancano.
L'estate scorsa, ad esempio, Carl Henrik e io abbiamo trascorso le vacanze insieme ed eravamo completamente soli. Un giorno lui è tornato in città. Faceva caldo e c'era molto sole. E così sono scesa in spiaggia.
Là ho incontrato Katarina che prendeva il sole. Si era spinta col canotto fin sulla nostra spiaggia perché era sud e ben protetta da sguardi indiscreti, mi capisci?
Ci siamo stese a prendere il sole completamente nude e ci siamo messe la crema antisolare. Avevamo ambedue un largo cappello di raffia sul volto, sai, uno di quelli da pochi soldi.
Abbiamo notato due figure che camminavano sulle rocce, su, in alto. Ci sono due ragazzi che ci stanno spiando.
Ho detto a Catarina e lei mi ha risposto, lasciali guardare, e si è messa supina. Ho provato una sensazione stranissima.
Per tutto il tempo avrei voluto scattare in piedi e mettermi l'accappatoio, eppure rimanevo lì. Con il sedere ben in vista,
tranquilla e disinvolta. Poi Catarina ha chiamato uno dei due, gli ha preso la mano, l'ha aiutato a togliersi la camicia e i pantaloni.
All'improvviso lui era sopra di lei e lei lo aiutava e gli teneva le mani sul sedere.
L'altro ragazzo sedeva sul pendio e guardava con gli occhi spalancati.
Allora io gli ho detto, non vieni giù da me?
Catarina si è messa a ridere e ha detto, va da lei adesso. Il ragazzo si è staccato da lei e si è buttato sopra di me violentemente e mi ha preso il seno.
Con tale forza che mi ha fatto male. Ero così eccitata che ho raggiunto quasi subito l'orgasmo.
Stavo per dirgli di stare attento affinché non rimanesse incinta quando anche lui è venuto dentro di me e io ho sentito.
E non l'avevo mai sentito in vita mia. Né prima né poi lo sperma che mi penetrava dentro.
Mi teneva strettamente le spalle piegandosi all'indietro e io avevo la sensazione
che non dovesse finire mai. Dopo è sceso l'altro ragazzo
e abbiamo ricominciato e siamo andati avanti per ore. Infine abbiamo fatto il bagno e ci siamo separati.
Naturalmente sono rimasta incinta. Carl Henrik, che studia medicina, mi portò da un amico che mi aiutò ad abortire. Ambedue eravamo abbastanza soddisfatti che la cosa potesse risolversi così facilmente. Non volevamo bambini, certo non allora.
Qualcosa non va, se si comincia a riflettere, ci si accorge che le cose non hanno alcun nesso tra di loro e ti rimorde la coscienza per delle stupidaggini. Riesci a capire ciò che voglio dire?
Si può essere due persone del tutto diverse eppure unite allo stesso tempo. E che cosa succede allora a tutto quello che ci si propone di fare? Perde improvvisamente d'importanza?
Che cosa stupida.
Non c'è ragione di piangere e disperarsi. Aspetta, mi soffio il naso.
Non diventerò mai come te. Continuo a mutarmi. Tutto è un continuo evolversi. Fai come vuoi. Non potrai mai raggiungermi.
Ormai è notte. Pensa, ho parlato a macchinetta. Cioè, ho parlato di me tutto il giorno e tu hai ascoltato.
Una bella noia per te. Come può interessarti la mia vita? Bisognerebbe essere come te.
La sera in cui sono andata a vedere il tuo film, pensavo, guardandomi allo specchio,
un po' ci assomigliamo. No, non fraintendermi. Tu sei molto più bella. Ma siamo simili in un certo senso.
E io potrei trasformarmi in te se mi sforzassi. Voglio dire, dentro di me, non credi? Per te sarebbe uno scherzo trasformarti in me.
Lo puoi fare facilmente. La tua anima, immensa, naturalmente sfuggirebbe da tutte le parti.
È troppo grande perché io la possa contenere.
Sarebbe una cosa ben curiosa da vedere.
A questo punto Elizabeth, per la prima volta, parla con voce calma e chiara.
Ora te ne vai a dormire, altrimenti ti addormenti qui, sul tavolo.
Sì. Vado subito a coricarmi, altrimenti mi addormento sul tavolo. E sarebbe un po' scomodo.
Vorrei vivere sempre così. Tacere, vivere isolata, ridurre le necessità, poter sentire come l'anima malandata finalmente comincia a raddrizzarsi. Sento una nuova salute, una gioiosità primitiva Sono circondata dal mare e mi cullo come un embrione nel ventre materno. Nessuna nostalgia neppure per il mio bambino. So che sta bene e ciò mi tranquillizza. La nostra buona Alma è un vero passatempo. Si occupa di me e mi vizia in modo commovente. Credo che si trovi a suo agio e che mi sia molto affezionata, direi quasi innamorata in modo inconscio, incantevole. D'altronde è divertente studiarla, la incoraggio a parlare, molto istruttivo. A volte piange sui vecchi peccati, una specie di orgia occasionale con un giovinetto completamente sconosciuto e conseguente aborto. Si lamenta perché le sue idee sulla vita non coincidono con le sue azioni. Ad ogni modo ho la sua fiducia e mi parla di se stessa. Trattengo in me tutto quello che riesco a prendere e finché lei non se ne accorge, proprio non mi importa. Con affetto e riconoscenza, Elizabeth.
Hai visto i miei nuovi occhiali da sole?
Vedo che stai leggendo una commedia. Lo riferirò alla dottoressa. Stai migliorando.
Forse tra un po' potremmo andarcene di qui. Comincio ad avere nostalgia della città. Non ne hai anche tu, Elizabeth?
Vorresti rendermi veramente felice? So che è un sacrificio, ma in questo momento avrei bisogno del tuo aiuto.
Non è niente di grave. Vorrei solo che tu parlassi.
Non è niente di grave.
Non c'è bisogno che tu
vorrei
dica niente di speciale. Per esempio,
non c'è bisogno,
potremmo parlare del tempo.
Per esempio, potremmo parlare del
oppure
tempo.
Oppure di quello che mangeremo a pranzo.
Potremmo parlare del tempo.
Oppure se crediamo che l'acqua diventerà fredda dopo la tempesta.
Oppure se crediamo che l'acqua diventerà fredda
da non poter fare il bagno.
Non possiamo parlare.
Non possiamo parlare alcuni minuti. Un minuto.
Non possiamo parlare alcuni minuti.
Un minuto. Non è così facile vivere con qualcuno che tace sempre.
Tante cose.
Vedi, continua a parlare. Eppure parlare è una sofferenza, perché non riesco ugualmente a dire ciò che voglio.
Io non riesco ugualmente a dire ciò che
hai reso tutto facile perché.
Ma tu hai reso tutto facile
perché tu taci.
Tu
taci.
Ed
è una cosa che riguarda solo te.
Ma ora
tu mi parli.
Ho bisogno che tu mi parli.
Lo sapevo che avresti detto di no.
Tu non puoi sapere che cosa provo. Ho sempre creduto che i grandi artisti sentissero una grande simpatia per gli altri uomini, che creassero a partire dalla compassione, per necessità, bisogno di aiuto. Che stupida sono.
Usare e buttare via. Tu mi hai usata, perché cosa non so, e ora non hai più bisogno di me.
La verità è che sono offesa. Mi hai fatto tanto male. Hai riso alle mie spalle. Sappi che
male.
Ho letto la lettera che hai scritto la dottoressa, dove ti fai gioco di me. Non l'ho spedita e l'ho letta attentamente. Sì, e tu mi hai fatto parlare.
Mi hai fatto raccontare
cose che non ho mai raccontato a nessuno.
Ora devi parlare. Se qualcosa ora devi parlare, ma
porca miseria!
Con una forza insospettata, Elizabeth si libera dalla stretta e schiaffeggia Alma sul volto con il rovescio della mano.
Il colpo è tanto forte che Alma vacilla e sta per cadere.
Ma si rimette subito in equilibrio e si scaglia contro Elizabeth, sputandole in faccia.
Elizabeth ora la colpisce sulla bocca.
Alma comincia a sanguinare, si guarda attorno, sul tavolo c'è un termos.
Lo prende, toglie il tappo e getta l'acqua bollente contro Elizabeth.
Elizabeth urla, smettila. Con grande rapidità Alma graffia il volto di Elizabeth. Allora accade una cosa inaspettata. L'attrice comincia a ridere. Come ho potuto? Ma che cosa sto facendo? Dove vai? Aspettami, Elizabeth, vengo con te!
Elizabeth!
Perdonami!
Perdonami!
Mi comporto come un idiota!
Mi comporto come un idiota!
Perdonami!
Non so cosa mi ha preso!
Dimenticavo che sono qui per aiutarti!
Perdonami, ti prego!
Sai, mi sentivo anche un po' lusingata che una grande artista mi ascoltasse!
Con tanto interesse!
Pensavo di poterti aiutare con i miei racconti!
È stato pure esibizionismo!
Perdonami, Elisabeth!
Ti voglio bene! Significhi molto per me!
Ho imparato tanto da te!
E voglio che ci separiamo da buone amiche!
Non mi vuoi perdonare perché sei superba!
Non vuoi abbassarti perché non ne valga la pena!
Perché non so niente! In dicembre Elizabeth è ritornata a casa e al teatro. È stata accolta con calore. Come psicologa e soprattutto amica di lunga data di Elizabeth, sono sempre stata convinta che sarebbe ritornata. Il silenzio era un ruolo come un altro. Dopo un po' non ne aveva più bisogno, quindi l'ha lasciato. Naturalmente è difficile analizzare i motivi più profondi in una vita spirituale così complicata come quella della signora Fogler, ma io propenderei per un infantilismo fortemente sviluppato e naturalmente tutto il resto, fantasia, sensibilità, intelligenza. Personalmente penso che sia necessario essere profondamente infantili per avere la forza di essere artisti in un'epoca come la nostra. Sì, sono molto soddisfatta di ciò che ho detto, particolarmente di queste mie ultime parole.